più sintetici. 4 minuti, ricominciamo però, non ve lo sovverto, con la stessa logica. Il tema del secondo giro sono opportunità e criticità, in parte sono già emersi evidentemente, poi cerchiamo davvero di capire, proprio in una maniera quasi dicotomica, bianco e nero, dei processi di cui stiamo parlando, quali potrebbero essere opportunità e invece appunto quale ulteriore criticità. Marta, la tua esperienza di Barcellona, 4 minuti.
Prego.
Va bene, iniziamo dalle opportunità. Allora, anzitutto, da fronte a un contesto nel quale ci troviamo, crisi sistema politico rappresentativo, sfiducia dai cittadini sempre più crescente verso in confronto con i governi, con il sistema politico tradizionale. Pensiamo che le tecnologie digitali hanno aperto nuove e interessanti opportunità di innovare le forme di partecipazione, ma spesso si stanno utilizzando infrastrutture digitali corporative, ad esempio Google, Facebook, Twitter, che non garantiscono la piena neutralità, anzi ancora meno il controllo dei dati personali, abbiamo visto che succedeva questi giorni con Facebook, e che più hanno interessi privati e commercialisti, no? Oppure infrastrutture private di imprese, di ditte, che poi costringono l'amministrazione a seguire sempre con contratti e con le funzionalità migliori che provvedono loro. Poi da SIDIM siamo convinti che le piattaforme per la partecipazione devono innanzitutto garantire i principi fondamentali della democrazia, no? Come la ampia presenza di informazioni, argomenti, posizioni e un collante sociale che venga garantito dalle esperienze, conoscenze e compiti condivisi. E quindi che vuol dire che la partecipazione digitale non può essere solo un extra della partecipazione presenziale, un più o un più uno o un mi piace, o partecipare a una raccolta di firma online, sino che deve poter aiutare a superare il limite della partecipazione tradizionale, ma deve essere una dimensione in più nella quale il cittadino può informarsi meglio, può collaborare insieme ad altri cittadini per promuovere leggi nuove, quello che sia. E beh, questo quindi grazie. È passato, no?
No, scusa, non ti voglio rubare
un minuto e mezzo, vado. Quindi noi pensiamo che da SIDIM rappresenta un'opportunità per democratizzare le città, la società e l'economia, no? Recentemente si è incorporato, ci ha aperto una stanza nuova, una cooperativa che è Somma Energia, che la quale consente di fornisce energia ai suoi, come si dice, cooperativisti associati, di una forma evidentemente molto più economica che qualsiasi corporazione privata. Vabbè, è una piattaforma digitale aperta e tutto quanto. In quanto a criticità, no, d'accordo un po' con Lorenzo, Giulia e altri speaker che hanno commentato, l'amministrazione dovrebbe facilitare la partecipazione, ma soltanto i cittadini possono essere i protagonisti. Perché ci sia una vera democrazia abbiamo bisogno di una cittadinanza organizzata. Lo so, diceva la sindaca di Barcellona l'altro giorno, no? Che lei vorrebbe che la sua madre usasse SIDIM per partecipare, ma senza insegnarselo lei, quindi da iniziativa propria, e questo è già più difficile. Un'altra possibile criticità potrebbe essere, nel nostro caso da SIDIM, garantire la sostenibilità del progetto, no? Perché abbiamo visto che spesso piattaforme e servizi delle PA vengono attivate durante un periodo di governo e poi sono disattivate. Questo noi pensiamo di superarlo nel fatto che adesso ya non è una sola istituzione che usa SIDIM, sino che ci sono coinvolti 30, adesso da settembre partono altre 30, quindi è open source che si sviluppa in aperto da tutti quelli che vogliono partecipare. Basta.
Grazie, Marco Diciani.
Sì, eccoci.
Insomma, dicevamo prima, no? La relazione tra il cittadino e le istituzioni è certamente in evoluzione, no? Ed è anche chiaramente sostenuta dai processi di trasformazione digitale. Sappiamo che da qualche anno esiste anche un ufficio, un alto dirigente responsabile della trasformazione digitale, però diciamo, tra l'altro sentivo, io non ero presente, ma insomma anche Steven Goldmisch nello speech iniziale di questo forum diceva, vabbè, i sistemi operativi insomma evolvono rapidamente, ma insomma i processi all'interno della pubblica amministrazione rimangono sempre gli stessi. Io ho l'impressione che una criticità, almeno dal lato funzione pubblica, diciamo pubblica amministrazione, sia ancora una questione culturale. A me sembra che diciamo, se diciamo, qualsiasi soggetto che in qualche modo riceve in mano un cubo di Rubik difficilmente dice vabbè, ma insomma il cubo non funziona, no? Probabilmente sono io che non sono capace di comprenderlo, non sono ancora in grado di risolverlo. Bene, insomma, dalla criticità noi sempre con alcune delle caratteristiche del progetto di cui parlavamo prima, del progetto Citadel, vorremmo cogliere diciamo, l'applicazione degli studi socio-economici che si stanno facendo, provando a utilizzare in modalità un po' più innovativa dei meccanismi di valutazione, per esempio, della maturità digitale della pubblica amministrazione. No? Cioè, siamo sicuri che la pubblica amministrazione è in grado, o perlomeno come è posizionata in un'analisi diciamo anche di tipo comparativo, visto che in questo progetto europeo ci sono altri casi d'uso sia di livello comunale, coinvolta la città di Antwerp, sia a livello nazionale è coinvolta lo Stato membro, la Lettonia, a livello regionale è coinvolta la Regione Puglia, ma il senso è maturità digitale non vuol dire soltanto diciamo, processi, ma vuol dire anche organizzazione, vuol dire anche persone, vuol dire anche aspetti legali, no? Insomma, vorremmo capire diciamo, su queste criticità diciamo, che sono di governance e culturali come è possibile fornire degli strumenti che in un qualche modo riescano a garantire un confronto, una comparazione. Non tutti i soggetti, non tutte le pubbliche amministrazioni sono allo stesso livello. E l'altro aspetto che mi sento di dire è anche, diciamo, anche questo legato ad una componente che verrà sperimentata all'interno del progetto, è diciamo, qual è l'attitudine della pubblica amministrazione a prendere in considerazione ciò che gli viene fornito in termini di nuove idee, nuove proposte. Cioè, siamo sicuri che la pubblica amministrazione è in grado di recepirle, no? Anche qui, diciamo, alcune tecniche, qualche strumento anche qui un po' più interattivo da utilizzare sempre all'interno della pubblica amministrazione messa a disposizione del progetto, basato su questa metodologia della vignette studies, che in un qualche modo diciamo prova non ad analizzare in maniera asettica ciò che avviene, ma a fare delle manipolazioni su alcune diciamo componenti e vedere queste in un qualche modo come producono poi a valle dei risultati. Mi sembra che questa sia una criticità importante, soprattutto in questo momento di trasformazione, e noi vorremmo cogliere delle opportunità, diciamo, utilizzando e confrontandoci anche con altri soggetti su questi processi che in un qualche modo potrebbero diventare un po' più standardizzati, un po' più normali, un po' più diciamo, all'interno concreto delle operazioni e delle operatività della pubblica amministrazione.
Anche perché evidentemente all'aumentare gli strumenti che facilitano e potrebbero facilitare la partecipazione, se non abbiamo risposte significa che aumenta sempre di più, ma risponde anche la sfiducia, perché anche io l'ho scritto spesso, questi contest che adesso sono tanto di moda nella pubblica amministrazione perché gli strumenti sono facilissimi e sono a disposizione di tutti, anche diciamo così dei digitalizzati della terza ora, però se poi raccogliamo le idee dei cittadini e poi non le mettiamo in pratica, facciamo altro che aumentare il distacco, il divario e il senso di sfiducia. Cioè aprire un contest è facile, portare quelle idee all'interno di una politica è un altro ragionamento e non ci siamo sicuramente arrivati. Ettore, secondo giro, opportunità, criticità, forse un po' di opportunità, le vediamo?
Forse il tema criticità abbiamo ricorrito.
No, sì, allora, partendo sempre da quelle criticità che ho accennato nel primo intervento, c'è da dire che diciamo che si spera che anche diciamo le ultime vicende che ci sono state con l'affair Facebook eccetera abbiano innanzitutto dato un po' di consapevolezza, no? Sia ai cittadini ma anche all'amministrazione che un problema esiste e va anche al di là di quella cosa. Quindi proprio questo momento storico può essere l'opportunità, no? Per non parlare sempre di criticità, di come dire, iniziare un dibattito politico e culturale sui temi di cui ho accennato all'intervento precedente, far capire per esempio alle amministrazioni che determinati tipi di piattaforme, cito solo per citarne una, Airbnb, ridisegnano una città, per cui tu amministrazione pubblica non è che stai lì a subire, no, il ridisegno della tua città senza governarlo. Forse c'è l'opportunità, no, che delle città iniziano a capire questa cosa e a normare all'interno del proprio territorio l'utilizzo di quelle piattaforme. Cito Barcellona che c'ho qua a fianco, perché Barcellona è stata una delle prime città europee a iniziare a normare le piattaforme di sharing degli appartamenti. Ma questo perché? Perché c'è stata una vera e propria rivolta popolare, a proposito di partecipazione, dei cittadini del centro storico che hanno chiesto: noi vogliamo vivere in un centro storico vivo e popolato dai cittadini stessi e non gentrificato, anche grazie appunto all'utilizzo delle piattaforme che in pratica cacciano fuori i cittadini da determinati quartieri, perché ovvio che ne alzano, no, la
se vai a 3 Stelle la mattina presto c'è inquinamento,
ne alzano gli affitti, cioè, e quindi cacciano fuori. Allora si vuole, per esempio, l'opportunità secondo noi è che magari qualche pubblica amministrazione inizi a capire che quando dà delle licenze per il car sharing, mezzo che ho utilizzato oggi per arrivare qui, quindi, no? Però magari nel contratto, no, tra comune e car sharing, magari ci sia pure un capitolo dedicato all'utilizzo dei dati che sto car sharing prende e produce.
Per,
no?
Per il bike sharing neanche c'è il contratto, abbiamo le biciclette, abbiamo il tevere pieno di biciclette che sono arrivate.
No, allora. Allora, l'opportunità è forse è che è abbastanza matura la consapevolezza generale che la Silicon Valley non è l'Eden che si è pensato,
è,
no,
per questo è dietro tanto tempo, come proposta, questo è importante.
Okay, e che magari si possa iniziare a sviluppare un dibattito pubblico che sia anche che ci abbia anche riflessi su una normativa che è chiaramente politica.
Mi sembra molto importante, grazie. Questo davvero, tienilo per il terzo giro, perché secondo me in termini di raccomandazioni io sono diciamo così un fautore della sharing economy, del rapporto pubblico-privato, però appunto sono cose che devono essere in qualche modo governate. Le o-bike di cui vedete Roma piena, gli alberi pieni, il Tevere pieno, sono arrivate all'insaputa proprio un giorno all'altro di chi dovrebbe, non dico autorizzare con carte bollate, ma almeno governare questi processi e magari integrarli. Tu fatti pagare? Bravo, non poi ce lo dici come fate. Scusate, ho perso il giro, abbiamo parlato con Ettore. Marco De Ponte.
Sì,
Action Aid, perché arriva in ritardo.
Tu dici troviamo le cose positive, ci arrivo, ma visto anche la critica che abbiamo fatto prima, cioè partirei da questo, dai simboli, no? Il rapporto con i cittadini. Allora, ieri alle 8:37 è stata diffusa l'agenda per oggi del Presidente del Consiglio incaricato, che avrebbe visto tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, poi per ultimo, tra virgolette, gruppi di interesse popolare. Stamattina l'agenda è cambiata e sono sparite le consultazioni con i gruppi di interesse popolare. Cioè, partiamo da qua, se vogliamo vedere, diciamo, qual è la concezione, diciamo, del coinvolgimento di cittadini, di forze che, come dire, sono arrivate dove sono arrivate, dicendo che del coinvolgimento dei cittadini anche con metodi innovativi facevano la loro forza. Quindi c'è qualcosa, io non so se è stato lo Stato, se è stata un'iniziativa dell'individuo o cosa, però c'è qualcosa che continua, come dire, a far sembrare la, diciamo, la consultazione, la partecipazione con gruppi che si occupano dell'interesse comune, boh, forse un orpello. E da lì ritornerei, diciamo, per vedere, ricapitolare le criticità che abbiamo anche forse fatto balenare prima. È vero, è stravero che i partiti... In Italia c'erano due grandi tradizioni politiche, quella diciamo cattolica e quella comunque del partito comunista più grande del mondo occidentale, che facevano cultura politica e investivano nella partecipazione, che fosse nella casa del popolo o nell'oratorio. Questa roba qua non c'è più, la partecipazione mediata, diciamo, dalle forze politiche, quindi anche la quantità di partecipazione è calata. La quantità di partecipazione è calata, però ci sono anche per il cittadino del XXI secolo delle opportunità che derivano dal fatto che forse la qualità della partecipazione può crescere, e quindi soggetti come tutti, credo, quelli che sono attorno a questo tavolo possono lavorare molto sulla qualità, se si ricordano, come dicevo prima, che non ci sono soluzioni tecnocratiche, serve sempre la politica, cioè la partecipazione deve essere volta alla trasformazione. Questo si può fare in molti modi, si può fare con la tecnologia, si può fare anche semplicemente riconoscendo il fatto che il mondo comunque è molto più integrato. Cioè io racconto ai colleghi, che magari a volte mi prendono pure in giro, che io ho fatto più dialoghi sull'egemonia, diciamo... intesa come dell'elite, intesa come concetto gramsciano, in India, in Vietnam, perché con i cittadini italiani, i giovani cittadini italiani, proprio non si sa di che cosa si sta parlando, non si fa l'educazione civica nelle scuole, non ci sono quelle scuole politiche di cui parlavo prima. Quindi in un certo senso le opportunità sono tantissime, perché c'è un confronto con il diverso, con il resto del mondo, che era semplicemente impensabile anni fa. Io posso seguire un dialogo politico, se lo voglio fare, in India, financo nel villaggio indiano, visto che noi siamo un'organizzazione internazionale, e non online, e non l'avrei mai potuto fare. Certo, la partecipazione ha anche bisogno di tempo, e quindi il tempo per le organizzazioni va finanziato, detto in parole semplici, e per i cittadini va liberato. E anche lì diciamo c'è un problema da risolvere, perché il tempo ce lo siamo succhiato, forse usando la tecnologia per l'entertainment invece che per il dialogo politico. Ma appunto ci sono soggetti che ci lavorano tutti i giorni, quindi si può anche essere ottimisti che se diminuisce la quantità aumenti la qualità del dialogo democratico.
Grazie. Devo parlare, sennò la gramigna si arrabbia al microfono. Grazie Marco. Vincenzo Patruna.
Allora, nella prima puntata abbiamo visto un po' come il civic hacking da fluido in qualche modo ha messo in campo azioni più che progetti, ma che poi nel tempo in qualche modo da fluido ci si è cominciati ad organizzare sui territori fino a diventare qualche cosa di più strutturato, con l'obiettivo di interloquire con il mondo circostante, questo era altrimenti, voglio dire, non si capisce mai con chi devi rapportarti. Allora, criticità numero uno sicuramente diventa innanzitutto la criticità zero, facciamo più che la criticità uno, criticità zero, azioni che diventano progetti. I progetti hanno bisogno di essere sostenibili. Il civic hacking funziona molto bene in fase di start-up, funziona meno bene nel momento in cui i progetti diventano strutturati e bisogna mantenerli, manutenerli e farli evolvere. Questo è un problema che è irrisolvibile, a meno che non si incanalano i progetti in qualche cosa di più strutturato. Uno dei progetti di Ondata è stato qua a fianco a me, proprio ActionAid, ed è stato incanalato attraverso ActionAid. Un altro progetto ha avuto come partner Libera e la Fondazione Telecom, che ha finanziato il progetto. Quindi vanno cercate strade per poter rendere sostenibili questi tipi di iniziative, altrimenti restano lì. Questo è un po' il primo problema. Criticità 1, l'interlocuzione con le istituzioni. L'interlocuzione con le istituzioni non è facile. Cito ad esempio, si è parlato molto di Airbnb adesso, delle trasformazioni urbane. Non vi nascondo che ad oggi stiamo gestendo una roba, un database con oltre 30 milioni di record contenente dati da inizio anno di tutte le strutture Airbnb di Italia, e nonostante, voglio dire, questa cosa sia un fatto pubblico, perché poi sono nati post, sono nati articoli su questo tipo di iniziativa, in realtà chi è stato interessato ad avere i dati per poterci fare gli studi sono stati essenzialmente centri di ricerca, università, e quindi che studiano il territorio. Quindi li cito nell'ordine: il Politecnico di Bari per studi che sta facendo sulle trasformazioni in Valle d'Itria, il Politecnico di Torino, l'Università di Napoli, l'Università di Palermo, che attraverso i loro ricercatori in qualche modo stanno facendo studi del territorio. Pubblica amministrazioni zero, nonostante azioni anche di informazione che sono state fatte verso tante amministrazioni locali. Questo ve lo cito come esempio, però non è l'interlocuzione con le pubbliche amministrazioni. È un problema perché quando il civic hacking si struttura e diventa qualche cosa come quello che vi ho raccontato, c'è un problema di fondo. L'azione civica richiede coprogettazione, mentre la pubblica amministrazione offre partecipazione, che sono due cose diverse. Quindi questa è una criticità, quindi la criticità numero uno che vi posso raccontare. Negli ultimi 10 secondi, opportunità comunque è quella che azioni del genere fanno sì che i cittadini organizzati diventano visibili, e quindi la possibilità di partecipare a tavoli reali o virtuali con le pubbliche amministrazioni sono possibilità sempre più concrete che sicuramente in qualche modo possono dare dei risultati importanti.
Grazie Vincenzo. Adesso ritorniamo al mini panel istituzioni territoriali. Lorenzo Lipparini, assessore alla partecipazione del Comune di Milano.
Sono d'accordo che a una minore quantità si è vista invece un aumento deciso della qualità. Io prendo come parametro l'esperienza del bilancio partecipativo del Comune di Milano. Innanzitutto, per poter dire che sia o meno un processo di qualità, bisogna sviluppare, ed è una secondo me delle opportunità su cui bisogna evolvere, dei processi di valutazione degli impatti che in un qualche modo ci restituiscano il successo o meno delle iniziative che mettiamo in campo. Noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con il bilancio partecipativo insieme a partner universitari in un contesto, un progetto europeo Empatia, che ci ha messo a lavorare insieme ad altre esperienze di tante città europee. Si è creato un unico banca dati, e devo dire, con tutte le varie esperienze abbiamo capito cosa cambiare nel set delle regole per riuscire ad orientare i diversi tipi di partecipazione che si sono riscontrati nelle varie città pilota. A Milano la qualità è stata riconosciuta dai partecipanti, che sono partecipanti particolari, nel senso, e questa se vogliamo è un po' una criticità, non c'è niente di male, ma il 60% delle persone che hanno partecipato al bilancio partecipativo del Comune di Milano è in possesso di una laurea o più, un 15% di un master, cioè che è un'enormità, nel senso che non corrisponde sicuramente alla fotografia dell'universo della cittadinanza. Detto questo, è stato un processo che ha consentito a tutti quelli che sono cittadini attivi, e a Milano abbiamo la fortuna di avere una cittadinanza attiva veramente organizzata di qualità, di portare avanti le proprie proposte e di collaborare in modo molto fattivo con l'amministrazione, e quindi sono stati contentissimi, nel senso che chi aveva dei progetti nel cassetto li ha potuti portare avanti, e sono tutti progetti di una qualità incredibile che ha arricchito tantissimo la conoscenza e le competenze della nostra amministrazione, dei nostri tecnici, con osservazioni puntualissime, molto precise. Quindi è stato un processo di qualità, la criticità è rappresentata dal fatto di come fare ad andare oltre questi gruppi, se si vuole, non è necessariamente uno degli obiettivi che dobbiamo porci, però sul futuro lavorare sulle sacche di esclusione che non sono, ritorno, veramente tanto gli esclusi per ragioni anagrafiche o per ragioni di competenze tecnologiche, forse ci sono delle ragioni più profonde di tempo o di interesse che li tengono più distanti. Bisognerà pensare però sicuramente a come il cambiamento delle regole della partecipazione possono favorire o allontanare l'ingaggio di determinate tipologie. Che altro sull'offline? Devo dire, noi ci siamo serviti di una piattaforma digitale che ha sicuramente abbattuto i costi ed era molto facile da usare per poter dare i propri contributi. I momenti più qualificanti di tutto il processo sono stati quelli della coprogettazione, in cui alla fine ci si è messi in una stanza con poche persone, con i tecnici, con i cittadini, e si è lavorati insieme, uscendone tutti molto, molto cresciuti. Quindi l'aspetto del design del processo, che garantisca anche un momento di confronto diretto, è stato secondo me un elemento qualificante, così come quello della integrazione dei processi partecipativi con tutte le varie parti di ingaggio, quello che riguarda i servizi, la fruizione, il contatto col cittadino. Abbiamo scelto dei canali che sono gli stessi che i cittadini usano per chiedere servizi, carta d'identità, portale, certificazione. Cioè queste pratiche devono essere non più qualche cosa di avulso e di separato, ma qualche cosa di integrato, comprese le piattaforme, comprese il front-end, gli interlocutori, con quello che è la pratica quotidiana dei servizi forniti ai comuni.
Certo. Possiamo pretendere che siano i cittadini che vengano dove noi facciamo le cose, ma dobbiamo avvicinarci a loro. Giulia.
Grazie. Io prendo sempre moltissimi spunti da Lorenzo Lipparini, anche perché in questo momento tutti vorremmo vivere a Milano, che è un po' il nostro faro su questo. Allora, dunque, un aspetto di criticità che, cioè, è un dato di fatto. Noi siamo, voi dite che la partecipazione, quindi anche il civic hacking, si sta muovendo su delle forme strutturate. Io noto invece l'emergenza anche di una partecipazione liquida, no? Partecipazione grazie alle nuove tecnologie, per cui anche dei singoli cittadini, dei microcomitati, penso nel caso di Roma, Metro per Roma, Roma fa schifo, sono delle operazioni fatte da piccolissimi gruppi che invece svolgono una grandissima azione di advocacy, di voice, su dei temi che spingono poi le amministrazioni, le spronano a produrre policy. Questo è un'opportunità che va in realtà anche a mitigare quelli che sono poi le criticità della partecipazione organizzata. La partecipazione organizzata nasce quando, dopo la fine, insomma, di questo stato dispensativo, distributivo, che pensava a tutti gli aspetti della vita dei cittadini, le persone cominciano a creare delle associazioni per rispondere, ecco, a bisogni di rivendicazione di diritti, ma anche di erogazione di servizi. Quindi tra gli anni 80 e gli anni 90 c'è il boom forum dell'associazionismo in Italia. Questa partecipazione organizzata, io lo dico dal punto di vista dell'amministratore, non è tanto facile da gestire, nel senso che spesso i cittadini possono anche portare degli interessi di tipo contrapposto, anche gli stessi cittadini attivi. Io mi metto dal punto di... io a Barcellona ci vado in vacanza. Quindi per me, ad esempio, come turista, una politica Airbnb, che l'abbiamo usato tutti, può anche fare comodo. Quindi a volte il gruppo dei cittadini organizzati può mettere l'amministratore può riportare in realtà quella che è la vera missione dell'amministratore, che è di mediazione fra degli interessi contrapposti. E quindi torniamo alla difficoltà di generare un'innovazione, perché se bisogna soltanto mediare fra posizioni di contrapposizione, poi alla fine è molto difficile che si potranno trovare delle soluzioni di visione a lungo termine. Per quanto riguarda un'altra opportunità, mi sembra che stiamo sempre in realtà tornando sul tema di una transizione imperfetta all'italiana, limitata tra un modello antico, che era quello dello Stato, dell'amministrazione dello Stato dispensativo, a quello del new public management, che in Italia in realtà mi sembra che abbia preso soltanto poi gli aspetti un po' più deteriori e non abbia poi in realtà spinto la nostra amministrazione a valutare nell'ottenimento del risultato, quindi nella sua modernizzazione, anche tutti gli aspetti sulle ricadute sociali. Un elemento positivo che io sto vedendo ultimamente è invece il coinvolgimento e l'interesse nei confronti della cittadinanza attiva, che spinge e sprona l'amministrazione a modernizzarsi verso l'ottenimento di risultati non soltanto dal punto di vista manageriale, ma anche legati alle ricadute sul capitale umano e sul territorio, anche il coinvolgimento delle università. Ci sono tante università in questo momento che si stanno muovendo e attivando gruppi di lavoro, laboratori, e stanno sostenendo i cittadini nelle azioni di coprogettazione con le amministrazioni sul territorio. Penso ad esempio a LuisLabGov, a Comune Condiviso della Sapienza di Roma, al network delle università sostenibili, anche quindi al lavoro che anche Lorenzo citava delle università che hanno dato un concreto aiuto, mi sembra, al Comune di Milano nella progettazione. Ecco, questo secondo me è un segnale di grande interesse, che potrebbe aiutare a creare quello che è poi il protocollo della Co-City, cioè una città dove si attua una governance che include i cittadini attivi ma anche le istituzioni cognitive, proprio per riprendere un po' le leve del governo della città.
Grazie Giulia. Allora continuiamo con la stessa linea di prima, da Milano a Roma, Palermo, dottoressa Quercio.
E allora, dovendosi soffermare sulle opportunità, perché ormai le criticità le abbiamo evidenziate, come opportunità il Comune di Palermo si è posto appunto l'interrogativo di non disperdere quelle che erano le esperienze attivate. Quindi prima di tutto, affinché queste esperienze non vadano disperse, si è cercato di dar vita ad un regolamento sulla partecipazione, questo proprio per mettere in sicurezza i metodi partecipativi, perché le amministrazioni cambiano, quindi praticamente gli obiettivi strategici possono cambiare, i regolamenti rimangono, possono essere cambiati, ma comunque costituiscono sempre un'ossatura portante. Quindi questo regolamento ha permesso di individuare appunto e di delineare quelli che sono i processi partecipativi, servono appunto da linee guida all'interno dell'amministrazione, e una caratteristica innovativa è quello che si sono anche individuate delle figure di riferimento all'interno dell'amministrazione, affinché appunto tutto quello che si è fatto non vada disperso. Il progetto partecipativi che ha avuto appunto svolgimento a Palermo e che ha visto la realizzazione da parte di una capofila, tra cui appunto Forum UPA in qualità di capofila, è stato un progetto complesso che ha visto azioni di comunicazione, azioni di partecipazione, azioni anche di formazione. Perché azioni di formazione? Appunto perché si è voluto investire sul capitale umano interno all'interno dell'amministrazione, perché qualora non ci saranno più le risorse da investire su questo tema, ci saranno delle persone che sono state formate appositamente per poi portare avanti queste azioni. Quindi una struttura molto articolata che vede all'interno di ogni settore ufficio dell'amministrazione dei referenti della partecipazione e poi un gruppo di governance della partecipazione che serve a monitorare, a fare tesoro e soprattutto poi a tradurre in fatti quelli che sono stati gli input dei cittadini. Quindi l'opportunità è quella appunto di non disperdere quello che si è fatto, ma dare a tutto questo una visione futura, una visione concreta, perché poi purtroppo sappiamo che in Italia, mi autoaccuso, si dà sempre colpa alla burocrazia, che è quella che ostacola i processi. Però quindi proprio per evitare che ci siano appunto queste risposte tardive, che bisogna strutturare i processi e quindi renderli organici all'interno delle amministrazioni di riferimento, perché adesso il problema che si ci pone non è tanto dare risposte, ma cercare di dare risposte in tempi concreti. Cioè, qualora i cittadini ad esempio individuano all'interno di una porzione del territorio l'esigenza di un campo di calcio comunque sportivo polifunzionale che può servire anche da integrazione sociale all'interno di quel quartiere, e a questo punto il problema non è tanto fare il campetto, ma è farlo in tempi certi, perché praticamente una realizzazione tardiva ovviamente non corrisponde più a quelli che erano le desiderate dei cittadini, che nel frattempo hanno cambiato, ovviamente si sono evoluti, sono probabilmente anche cresciuti, e quindi a quel punto il campetto non serve più e magari servirebbe qualcos'altro. Quindi delle risposte, ma delle risposte immediate nei tempi in cui i cittadini attivi le chiedono.
Grazie, grazie mille. Allora finiamo questo secondo giro di nuovo con Stefano Pizzicannella, Dipartimento della Funzione Pubblica.
Sì, allora, come ho detto poi alla fine del mio intervento, il mio primo intervento, avrei riservato a questo intervento appunto la sottolineatura di alcune criticità. Vorrei partire proprio da un elemento che ha messo in evidenza Vincenzo, cioè che spesso poi il dialogo con i cittadini o con le associazioni rappresentative dei cittadini o delle istanze dei cittadini avviene solo in termini di partecipazione. Allora, questo è un elemento che effettivamente ha caratterizzato il processo che è stato messo su per la realizzazione appunto di quello che ho definito il terzo ciclo dell'OGP, cioè la stesura del terzo piano d'azione e poi della sua attuazione che si sta per concludere. Effettivamente il rapporto con l'Open Government Forum è un rapporto che si è concretizzato nella maggior parte dei casi in termini partecipativi, cioè effettivamente il forum è stato coinvolto nel processo di stesura, ma poi i casi di effettiva co-creazione delle azioni e poi di coinvolgimento diretto e attivo del forum sull'attuazione del piano sono stati molto limitati, quindi anche nella fase di monitoraggio. Quindi questa sicuramente è una criticità che è opportuno superare laddove possibile, soprattutto perché la frontiera appunto della partecipazione deve sempre muoversi verso appunto delle azioni di co-creazione effettiva. Questo ovviamente è una responsabilità sia della pubblica amministrazione, quindi di chi effettivamente gestisce il processo e mette in piedi il processo, ma anche è una responsabilità appunto delle, in questo caso dell'Open Government Forum, delle associazioni che sono rappresentate all'interno del forum, che anche devono appunto essere in grado di anche ovviamente in termini di risorse, questo pure è un elemento che è stato messo in luce in precedenza, partecipare attivamente e rendersi, permettetevi il termine, responsabili rispetto ad un processo di co-creazione ma anche di monitoraggio sullo stato di attuazione. Effettivamente il processo nel caso del terzo ciclo è stato anche un bagno diciamo di realtà un po' per tutti, perché non essendoci a disposizione una linea di bilancio dedicata, effettivamente le associazioni della società civile si sono confrontate concretamente con il doversi innestare in un ciclo di bilancio, di programmazione di risorse da parte delle pubbliche amministrazioni, quindi con dei limiti concreti che anche le pubbliche amministrazioni hanno posto di fronte ad alcune delle richieste che sono venute dalla società civile. Ciononostante, alcune delle proposte della società civile sono state accolte, così come fatto, come appunto la realizzazione della settimana dell'amministrazione aperta, oppure l'istituzione appunto del premio che verrà dato oggi, ma anche per per esempio immagino, faccio riferimento ad un'azione di sistema sugli open data, quella è stata un'azione che è stata sostanzialmente realizzata in dialogo con la società civile, poi effettivamente nel corso del monitoraggio è effettivamente venuta meno, diciamo, l'ambizione iniziale che era stata posta all'interno di quell'azione. Un riferimento generale a quelli che sono i risultati che sono stati ottenuti durante il terzo ciclo, come appunto l'introduzione e poi l'attuazione della normativa sull'accesso civico generalizzato, il Freedom of Information Act, oppure l'istituzione presso alcune amministrazioni dei registri di trasparenza, oppure le iniziative di trasparenza sui dati sui contratti. Ecco, tutti questi risultati, che sono effettivamente risultati positivi e che sono stati ottenuti, non possono essere certo considerati necessariamente, immagino anche la normativa sui whistleblower e la loro attuazione, cioè la protezione dei whistleblower e l'attuazione, non sono certo, possono essere necessariamente considerati come dei punti di non ritorno. Quindi effettivamente questa appunto sia una criticità che un'opportunità. È necessario continuare a monitorare la corretta attuazione di questi istituti, come per esempio è il caso dell'accesso civico generalizzato e l'attuazione concreta da parte delle amministrazioni. L'opportunità che voglio mettere in luce è quella dell'avvio del quarto ciclo, cioè a conclusione del terzo ciclo dell'OGP coincide anche ovviamente con l'avvio del quarto ciclo, cioè un nuovo piano l'Italia dovrà presentare che avrà un'attuazione biennale dal 2018 al 2020, e questa è un'occasione sia per le pubbliche amministrazioni ma anche per l'associazione del forum per spostare un po' più in là appunto l'asticella della partecipazione, muovendoci verso la co-creazione, e quindi diciamo l'opportunità che abbiamo di fronte è proprio quella di partecipare in maniera concreta al nuovo esercizio che si sta avviando già adesso. Abbiamo già riunito il forum e il gruppo di lavoro istituzionale un paio di settimane fa, e a breve si riuniranno i tavoli di confronto misti tra associazioni del forum e associazioni e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni.
Grazie Stefano, abbiamo finito il secondo giro. Grazie.